Sabato 13 marzo 2021, le 10.05, siamo tornati con una nuova puntata di Nerd Point qui su Radio Blabla Network. Noi siamo il Nerd Team. Io sono Riccardo Bonaiti e qui con me, come tutti i sabati, Matteo Storti.
Buongiorno a tutti.
E Roberto Pacifico.
Ciao a tutti, ragazzi.
Come state?
Ma direi bene, tutto bene, grazie per avercelo chiesto. So che anche voi state bene, quindi almeno noi stiamo bene. I nostri ascoltatori come stanno?
Spero bene, però possono sempre dircelo, no?
Sì, potete scriverci su WhatsApp al 339-8420154 oppure contattarci attraverso i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, oppure chiedendo al device Alexa.
Ma soprattutto ti sei dimenticato il social più importante.
Sì, esatto,
più importante pagina. Per noi due, per le nostre due ore, perché per la radio, giusto ricordare, i social della radio sono bellissimi, hanno messo anche una bellissima storia per presentare il programma di oggi, però poi cos'altro c'è?
C'è la nostra beneamata pagina Instagram, curata dal nostro altrettanto beneamato Riccardo, che l'altra volta non si ricordava il nome, ho dovuto andarlo un attimino a rispulciare. Nerd-point3.
Esatto.
Trattino basso, underscore. Perché 3? Perché 3 è il numero perfetto e anche il numero dei componenti.
È il nostro numero.
E perché noi siamo 3.
Esatto. Per
3 ragazzi perfetti.
Quando qualcuno di noi verrà silurato, diventerà il 2.
No, poi il 3, diciamolo, è anche il vostro numero preferito. Avete questa cosa in comune di avere lo stesso numero preferito, che non è il 3.
Che
però,
non è il 3. Però... Esatto, però... però è il doppio di 3 più 1, quindi il 3 c'entra.
Sì,
ci
o il più 4, 3 più 4.
È 3 più 4, quindi
troppa
3...
matematica in questo, esatto, programma, esatto. È troppa matematica.
Il 3 c'è.
La prima mattina del sabato, così tanta matematica può fondere i cervelli. Quindi...
Non abbiamo fatto il riepilogo degli argomenti, anche perché li trovate su Instagram o su Nerdpoint o su Radio Blabla Network. Correte a vederli. Intanto iniziamo con una canzone, Embers.
Embers di James Newman, per iniziare in maniera movimentata e frizzante questo ennesimo sabato rosso. Anzi no, non siamo ancora,
secondo me
siamo ancora dentro, siamo ancora arancioni adesso.
No, secondo me siamo già rossi.
Siamo arancioni rinforzati, da lunedì rossi, ma arancione rinforzato vuol dire rosso.
Oggi siamo ancora arancioni rinforzati.
Ma
perché se no, oggi ci organizziamo per il pomeriggio.
Ma sai quanti si saranno organizzati per il pomeriggio per andare a giocare alle carte da gioco hai nel parco?
Esatto, naturalmente scherziamo.
Oggi si parla di carte da gioco a Nerdpoint.
Ah sì? Allora, si parla anche di carte da gioco, effettivamente.
Si parla di tanti argomenti oggi.
Si parla di tanti argomenti perché si parlerà di giochi di ruolo, si parlerà di film di animazione, si parlerà di serie TV con personaggi, diciamo, importanti, e poi si parlerà anche di musica. Non
perché?
Solo di musica,
è vero.
Di musica legata anche alla nostra trasmissione, ovvero legata a un docufilm che abbiamo avuto l'onore di vedere. Io l'ho visto proprio ieri sera, non so se tu l'hai visto.
Ah, allora, io l'ho visto prima allora.
L'hai visto prima ed è legata a una figura musicale, ahimè, da tempo scomparsa, ma che ha fatto la storia del genere pop.
In America.
In America, ma anche
aspetta.
Nel mondo.
Fare
nel mondo.
In America significa fare del mondo,
esatto,
nell'hip-hop.
Esatto, io stavo dicendo ha fatto la storia dell'hip hop, e questo personaggio è americano, nato in America. Stiamo parlando di
Christopher Wallace, al secolo, ma tutti lo conoscono come Notorious B.I.G. o Biggie, semplicemente, insomma.
Sì, o Big Pop. O Notorious Big, sì, diciamo... L'importante è non chiamarlo Biggie Small, sennò il vero Biggie Small gli fa causa,
esatto,
come hai potuto,
esatto,
vedere nel documentario.
Come molti di questi artisti, si porta dietro una pletora di soprannomi, di nomignoli. Alla fine ognuno poi può decidere come meglio crede di chiamarlo. Non è il primo prodotto che ci viene proposto a livello di intrattenimento per incentivare la cultura popolare sul tema. Sono contento perché porta, diciamo, come appannaggio di questo genere, di questi personaggi che sono stati la storia dell'hip hop, ma non solo, adesso parliamo di pop, ma anche di altri generi musicali, diciamo alla ribalta per quelle che sono le nuove generazioni, quelli che sono cresciuti con altri
artisti. Quindi siamo partiti da questo argomento?
Possiamo partire da questo argomento, perché io
abbiamo stravolto la scaletta, va bene.
Io ce l'ho nel cuore, però insomma lo possiamo riprendere quando vogliamo, tanto noi siamo sempre bravi a mischiare le carte, siamo Nerd Team del resto.
Adesso decidiamo, dai.
Era Healing di Sif, che insomma per gli amanti di questa trasmissione non è Lady Sif, insomma.
Sif fatto sì, cantante.
Cosa?
Andiamo avanti.
No, non ho capito. Sai Lady Sif di Thor?
No, vedo un attimo Ricky un po' perplesso.
No, ho fatto una battuta, ma non è che è uscito questo capolavoro, quindi preferirei andare avanti.
Ma io non ho proprio sentito.
Meno male.
Possiamo andare a prendere la registrazione?
Possiamo tagliare.
No, aspetta, no, siamo in diretta, non si può tagliare. Okay. Chiediamo alla regia di andare a recuperare la registrazione per riascoltare la battuta che ha fatto Riccardo. Purtroppo non l'abbiamo colta e vorremmo capire che cosa ha detto. Però nel frattempo ci spostiamo nel magico mondo di Netflix.
Esatto.
Che questa settimana ha fatto un regalo a tutti gli appassionati di hip hop americano con l'uscita del docufilm Biggie A Story To Tell, docufilm che per gran parte delle sue tempistiche si dedica, è dedicato all'infanzia di The Notorious B.I.G. ed è molto interessante anche per questo, secondo me, Roby.
Sì, esatto. Non è il primo prodotto, come abbiamo detto, che è stato introdotto all'interno di questo genere. È uscito per esempio Hip Hop Evolution.
Sì, ci sono tantissimi prodotti, ma soprattutto ci sono già tanti prodotti su The Notorious B.I.G.
Sì,
sullo scontro
sì,
che ha avuto con Tupac. Esatto. Quindi là ci sono tanti prodotti.
Esatto, la sua storia è indiscutibilmente intersecata con quella di Tupac Shakur, no? E lo possiamo rivedere anche in un altro prodotto che è uscito, che è Unsolved, che
sì,
riguarda essenzialmente,
esatto,
appunto, ricordiamo che poi questi due mostri sacri del panorama hip hop sono morti entrambi giovanissimi, di morte violenta, sono stati coinvolti più o meno loro malgrado all'interno di quello che è la faida annosa e diciamo molto molto violenta tra East Coast e West Coast.
Sì, una faida talmente stupida da portare via i due artisti migliori che quella generazione ha avuto dell'hip hop.
Esatto, perché diciamo, ricordiamo, sono scomparsi l'uno nel 95, Tupac, e poi nel 96 l'ha seguito Notorious B.I.G. Sono state delle scomparse molto premature ed è un peccato. Vedremo poi, quando commenteremo insomma questo docufilm, come questi personaggi, sia Big che Tupac, abbiano avuto una vita talmente intensa ma talmente breve che è imparagonabile con quella di non solo di molti artisti, ma addirittura di molti altri esseri umani. Ma state con noi che vedremo.
Questa era Street di Capo Plaza. A proposito di rap, a proposito di hip hop, si può dire che Capo Plaza canta anche grazie alla storia che è stata fatta da B.I.G. in America.
Esattamente, tantissimi poi rapper italiani si sono ispirati a quel mondo lì, soprattutto al periodo della battaglia tra la East e la West Coast.
Esatto, poi alla fine ognuno può cercare di schierarsi come meglio crede.
Ci si può anche non schierare e apprezzare gli,
esatto,
artisti bravi di entrambe le coste e poi,
esatto,
di tutte le altre città che si sono imposte.
Voi avete
nella scena dell'hip hop,
avete una preferenza? Infatti lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, se vi piacciono entrambi, diciamo, sia la parte east o la parte est.
Sì, a me piacciono tutte
e due.
A me piace la musica, quindi finché facevano produzioni belle a me piacevano tutte.
Anch'io, esatto, non sono particolarmente schierato, se mi piace un artista lo ascolto. Devo dire che a seguirle da fuori queste vicende sono molto proprio film americani, no? Loro ricalcano,
sì,
un po' questo immaginario ancora gangster e quindi,
esatto,
questa rivalità, vederla da fuori sembra proprio di vedere una serie TV, poi in realtà non so quanto sia edificante. Probabilmente
no.
Alimenta anche l'hype nei confronti dei vari artisti. Anzi, secondo me ad oggi è più un discorso di hype, mentre una volta questa rivalità era realmente più sentita.
Era molto,
sì,
sentita. Una volta c'era il discorso anche delle rivalità nelle periferie cittadine,
esatto,
tra bande, quindi arrivava da lì questa rivalità. Però è molto interessante nel,
sì,
docufilm Biggie A Story To Tell vedere com'è stata l'infanzia di Wallace. Con, comunque lui aveva dei talenti per la musica,
sì,
lo dicono tutto, era molto interessato, ma a un certo punto lui voleva fare i soldi e,
sì,
quindi,
esatto,
inizia a fare lo spacciatore di crack.
Sì. Lui fondamentalmente in realtà è un bravissimo ragazzo, cioè viene sempre descritto come un ragazzo dolce, sensibile, anche molto intelligente. Poi aveva fatto anche la scuola, appunto, forse ha iniziato anche come cricketto all'inizio. Comunque,
questo non lo dice il documentario, però anche a scuola dicevano che andasse bene.
Esatto. Poi aveva anche molti, molti valori, era legato tantissimo alla figura, soprattutto materna, che l'ha cresciuto, ma anche alla nonna. Ricordiamo che poi la nonna, c'è una parte in cui viene addirittura intervistata la nonna in Giamaica.
Sì, la famiglia giamaicana, ricordiamo,
esatto. E ricorda come la nonna già l'aveva etichettato come un ragazzino prodigio. Come Biggie volesse molto bene alla nonna, andava a trovare lì nella piantagione in cui lavorava, in cui viveva. E è bello vedere che ci sia questo legame, appunto, con le proprie origini. e con la propria affiliazione familiare.
Legame che gli ha permesso di anche essere un innovatore all'interno della scena hip hop americana di quegli anni. Era il remix omaggio di Hypnotize, Biggie Biggie, la canzone originale di The Notorious B.I.G. che abbiamo sentito in questo nuovissimo remix che vuole un po' omaggiare questo artista proprio nella settimana in cui si ricorda la sua tragica scomparsa.
Eh sì, è proprio quello che dicevamo, le nuove generazioni di musicisti e di cantanti giustamente non possono non rendersi conto dell'importanza di questi artisti per il panorama musicale, quindi cercano di tenerli sempre, diciamo, con la memoria viva, no? Insomma, grazie a queste hit che li richiamano. Basta poi ovviamente ricordarsi, perché poi a volte capitano queste hit che uno pensa che sia stata cantata proprio da chi l'ha,
no, beh,
da chi l'ha scritta.
Qua appena uno legge Biggie Biggie tra parentesi dovrebbe capire di chi si sta parlando.
Esatto, infatti meno male che l'hanno messo tra parentesi. Spero che, vabbè, diciamo, raccontando anche di questo docufilm abbiamo invogliato sia voi ascoltatori ma anche Ricky a guardarlo, insomma.
Io sono sempre molto attento a questi tipi di prodotti, ne ho guardati diversi, ho guardato Hip Hop Evolution. Ho guardato anche quelli sul rap italiano, ce n'è uno che si chiama Zero, se non sbaglio.
Zero, all'origine del rap italiano.
Che è anche su Netflix in questo momento.
È su Netflix, è un docufilm fantastico per vedere cosa è successo in Italia negli anni 90 e per vedere perché poi per qualche anno l'hip hop è sparito dal panorama italiano.
Esatto.
Sì, quindi per gli amanti del rap, per gli amanti dell'hip hop, sono sicuramente prodotti molto validi.
Sì.
Quindi recuperate anche questo su Netflix di cui vi hanno parlato Roberto e Matteo. E
sì.
Secondo me sono prodotti interessanti da vedere anche per chi non segue questo genere qui, questo mondo
qui.
Per farsi anche un'idea di quello di cui si sta parlando, anche perché adesso parliamoci chiaro, lo dico soprattutto a Matteo che è più attento di noi a queste cose, però ormai l'hip hop americano ma anche il rap qui in Italia è in cima alle classifiche,
è diventato il genere trainante del momento, come era vent'anni fa la musica rock, poi con tutte le varie sperimentazioni che sono state effettuate nel mondo della musica rock. Adesso si vede le stesse cose con l'hip hop. Ad esempio l'esplosione della trap non sarebbe mai stata possibile se l'hip hop non fosse diventato così dominante nella scena internazionale.
E quindi andate a vedere questo documentario qui su Netflix. Quanto dura?
Dura circa quasi due ore.
Quindi è un vero e proprio film.
Un film
ma
per una serata piacevole.
Scorre veloce.
Perfetto. Adesso ci ascoltiamo la prossima canzone, Never Be Lonely, e poi ci torniamo qui con Nerd Point su Radio Blabla Network. 10:31 su Radio Blabla Network, siamo tornati con la seconda metà della prima ora di Nerd Point.
L'ho detto giusto.
Vi ricordiamo i nostri contatti per interagire con noi. Alta matematica, io sono un matematico nato. Non è
scacchista, ormai è un calciatore.
È
tutto
per
qua.
Quello, vedi, l'abilità negli scacchi deriva dalla matematica.
Esatto, poi mi manca di matematica probabilmente solo le basi. Comunque 339-8420154 per interagire con noi, i nostri social network Facebook, Instagram e Twitter. Se volete invece collegarvi direttamente con la nostra radio, basta che chiedete ad Alexa: Alexa, metti Radio Bla Bla, e subito potrete ascoltare Radio Bla Bla Network e Nerd Point. In più seguite la nostra pagina Instagram su di Nerd Point. Questa settimana tornerà qualche quiz, tornerà qualche sondaggio, state pronti.
Tra l'altro Riccardo ci aveva promesso che avrebbe caricato il video di lui che dice ad Alexa metti Radio Bla Bla.
Vedo due sopracciglia che si incontrano
io non ricordo di aver ricevuto un video del genere.
La promessa l'ho fatta, però non avevo detto quando.
Giustamente.
Quindi mi prendo il mio tempo. Comunque è vero, avevo promesso di... ti gasa molto questo quando dialoghi con Alexa e dici metti Radio Bla Bla e lei ti esaudisce questo tuo desiderio.
Potresti impostare Alexa perché risponda invece che ad Alexa dici computer e fa come...
No,
non si può fare.
Allora io penso che i nomi che tu possa dare a questo dispositivo siano Alexa o Echo. Li puoi chiamare in questo
computer.
Modo qui.
Non si può fare come in Star Trek, no? Che
no,
dici
no,
computer.
No. Altrimenti l'avrei chiamato Zlatan. E probabilmente sarebbe stata lei a dare ordini a me.
Esatto,
io li avrei eseguiti.
Esatto.
Con la voce femminile, però.
Esatto.
No, prendi Zlatan che parla a Sanremo e utilizzi la sua voce.
Di cosa vogliamo parlare?
Allora,
colgo
l'occasione per leggere un messaggio di raccordo.
Vai.
Che ci scrive appunto il nostro ascoltatore Matteo. Ci chiede se oltre ai familiari di Notorious B.I.G. nel docufilm vengono interpellati anche gli artisti contemporanei dell'epoca. Assolutamente sì,
sì, ci sono tutti.
Perché vabbè, al di là dei produttori,
beh, c'è Puff
Daddy o P. Diddy, che dir si voglia. Poi c'è anche la cantante Faith Evans, no? Che era comunque
la moglie. Di Biggie. E poi tutti i ragazzi che sono cresciuti,
sì,
con lui.
Sì, anche i membri della crew, anche quelli da Death Row, tutti quelli che poi sono andati anche con lui a ritirare i vari premi, il suo entourage. Per cui sì, è molto molto ben realizzato. È ben fatto.
Tutte quelle persone che sono cresciute con lui e che lui ha portato al successo.
Esatto.
Promettimi, Blind, Gue Pequeño, Nicola Siciliano, all'interno di Nerd Point. Abbiamo ascoltato questa canzone, Promettimi, perché abbiamo parlato di promesse oggi. Abbiamo detto che Riccardo aveva promesso un determinato video. Il Nerd Team aveva anche promesso che si sarebbe presentato in studio con un burrito, il gioco burrito, per giocarci, tirarcelo addosso. E io questo burrito ancora non lo vedo.
Doveva portarlo Robin, mi pare.
Ma io non l'ho ancora. In realtà io volevo portare quello vero. Poi, però il problema è che
non si gioca col cibo.
Esatto.
Non si gioca col cibo.
Ma no, ma io non lo
questo
volevo
giocarlo,
mangiarlo.
Sì, questo qui è un giocattolo.
Burrito,
buono, molto
burrito.
Buono, però questo qui è un giocattolo, burrito.
Sì, un giocattolo. È un gioco, si chiama di quelli abbastanza movimentati, no? Dove essenzialmente tu le cose te le lanci dietro. Però
sì,
vabbè,
deve
esserci
una componente di carte. E
sì,
completamente
di carte.
Nel momento in cui.
Come di carte? No, qua tu giri per casa e ti lanci il burrito.
Ti lanci il burrito. Però.
Tipo laser combat.
Esatto,
che
bello, che bello laser combat.
Quindi uno si mantiene anche in forma, diciamo, in questi tempi di quarantena, fa anche esercizio fisico. E non è il primo di questi giochi un po' interattivi.
Ma andare a correre al parco per tenersi in esercizio invece di tirare le cose addosso agli amici.
Però, come fa? Cioè, perché andare a correre al parco quando puoi lanciare dei burrito addosso?
Il burrito c'è anche la componente di squat, perché quando schivi ti devi abbassare.
Esatto.
Alleni più parti del corpo.
Esatto. Mi stavo documentando su questi giochi dove essenzialmente non è che devi lanciarti le cose, però sono basati proprio su oggettistica, no? C'è questo gioco che si chiama Clank, dove dentro c'è una clava gonfiabile.
Anche quella finisce male, cioè.
E anche quella finisce male, perché te la devi comunque tirare, lanciare in testa. Ma adesso, ma non in maniera così,
Botte da orbit, tipo la riunione condominio fantoziana.
Esatto, non è che la tiri per scherzare, la tiri per fare del male.
Esatto. Però c'è da dire che stanno di moda questi giochi che hanno una componente tattile, anche comunque legata a un discorso di percezione sensoriale. Avevo parlato tempo fa di questo gioco dove tu giochi bendato ed è tutto basato su quello che tu riesci a toccare sulla plancia, cercare di scappare da un ipotetico serial killer toccando i pezzi sulla plancia, ricordandoti dove erano. Se sbagli, tocchi il serial killer, suona, ti ammazza, hai perso la partita. Secondo me è molto interessante, perché c'è sia una componente mnemonica, sia una componente di avvicinamento, magari per capire anche come possono vivere persone che hanno questo deficit visivo e avvicinarsi un po' al loro mondo, no? Dove essenzialmente va tutto sulla percezione tattile.
Quindi, e comunque sono delle sperimentazioni, perché nel mondo dei giochi da tavolo c'è bisogno comunque sempre di novità.
Sarà Happiness di Aya Nakamura qui su Radio BlaBla Network. Settimana scorsa, quando vi abbiamo parlato delle uscite di Disney Plus, vi abbiamo annunciato l'uscita di un film di animazione di cui si è parlato molto in queste settimane, disponibile su Disney Plus
ad accesso VIP,
pagare
VIP,
quindi
in più.
A pagamento, come era successo per Mulan un po' di tempo fa. So che è un film d'animazione che a me personalmente attira molto, e so che è piaciuto molto anche al nostro Roberto, giusto?
Sì, di
cosa parliamo?
Portarlo.
Essendo non solo un VIP, ma essendo anche notoriamente molto ricco, io ho avuto accesso alla visione di questo film. Insomma.
Talmente VIP che hai avuto all'accesso VIP senza pagare.
Senza pagare, esatto. L'accesso nell'accesso,
esatto.
Una scatola cinese di accessi mi ha portato.
Ma di che film stiamo parlando?
Stiamo parlando di Mulan, no scherzo, stiamo parlando di Mulan, purtroppo si è portato dietro un sacco di strascichi, di polemica. Parliamo di Raya l'ultimo drago, ma perché è fresco, capito?
Allora, a chi non piacciono i draghi?
A chi non piacciono i draghi, a chi magari, molta gente magari pur affascinata...
A Cersei
esatto, il trono di spade, sì.
Esatto,
forse perché
sì.
Lei non ce l'aveva il drago, ma avesse avuto un drago le sarebbero piaciuti.
Sì. Esatto, soprattutto quando sono i draghi poi a condizionare gli elementi della natura e a far piovere addirittura. Quindi pensa quanto possono essere importanti i draghi. come in questo film, dove in realtà il ruolo essenziale appunto è dei draghi, però si chiama anche Raya perché la protagonista è proprio una ragazza. E i nomi di questo, me li sono andati a cercare, praticamente tutti i nomi di questo film sono come quelli di Dragon Ball, no? Non basati su cose da mangiare, però sono basate su festività, su elementi abbastanza allegri, gioviali e positivi della cultura orientale. E dichiaratamente questo film è incentrato non solo come ambientazione alla cultura orientale, ma tutto richiama a livello fantasy le ambientazioni realistiche di alcuni sprazzi paesaggistici della Vietnam, del Laos, della Cambogia, Nepal, Mongolia e tutti quei paesi. So che Ricky mi sta guardando con un certo interesse perché tu...
No, perché tu sei partito con l'elenco dei paesi del sud-est asiatico. Pensavamo andassi avanti.
No, vabbè, volevo anche dire altri. Adesso abbiamo della mia cultura geografica. Però, insomma, vedo che Ricky è anche molto interessato. Quindi avremo modo adesso di disquisire della trama.
Sicuramente ti farà delle domande.
Esatto.
Lookout di Jay Arman insieme alla voce, storica voce Vivian B della musica dance italiana. Stavamo parlando di un film, Raya,
sì,
di cui Robby ci stavi elogiando la geografia.
Sì, sì, la geografia, adesso vi elogerò anche un attimo la trama,
dai,
senza
sì,
cadere in spoiler, perché comunque...
Esatto, perché si può fare spoiler?
Si può fare spoiler, cioè sì, no, in realtà no, perché è uscito ieri, però...
No, non si può fare spoiler.
No, non si può assolutamente. Allora, la storia prende, diciamo, delle tematiche originali, alcune già viste, se infatti è ambientato nel regno di Kumandra.
Ma io vedo Riccardo che sta mettendo,
sì, infatti,
in discussione tutto quello che stai dicendo.
Infatti lo vedo con quest'aria un po' sornione.
Aspetta un attimo, tu Ricky hai visto questo film?
Non l'ho visto questo film.
Allora, fai parlare Roberto, per favore.
Esatto, cioè, anzi, è Roby che deve convincermi a guardarlo.
Esatto. Allora basta ridere, per favore ascolta Roberto che ha lavorato,
sì,
per presentare,
esatto,
questo film.
Col telefono in mano magari. Vabbè, allora, questo regno di Kumandra in cui gli esseri umani vivono in armonia con i draghi. E i draghi sono molto importanti perché provvedono alla sopravvivenza degli esseri umani, fanno piovere, condizionano gli elementi atmosferici, se non che a un certo punto arriva la classica minaccia esterna, in questo caso rappresentata dal mondo dei demoni, che invadono la Terra e fanno da blocco agli interventi di questi draghi. E i draghi, per cercare di portare, diciamo, per contrastare questa minaccia, si pietrificano, si estinguono, però riescono a far sì che gli esseri umani possano prosperare in pace. Come fanno? Essenzialmente un drago, che poi il capostipite, si sacrifica mettendo la sua anima all'interno di una pietra, e gli esseri umani si contendono questa pietra, quindi c'è questa diatriba, insomma, tutto questo tema dei contrasti, delle lotte tra popolazioni, se non che a un certo punto si scopre l'esistenza di un ultimo drago, che è il motivo per cui il film si intitola Raya, l'ultimo drago. Tra l'altro un drago femmina, molto carino anche esteticamente, si chiama Susu.
Quindi pensato anche per vendere merchandise.
Per vendere merchandise, quindi è questa avventura tutta al femminile di Raya e questa draghessa, si può dire draghessa?
Sì, 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 si può dire.
Che mette su una cricca di amici, c'è un gigante, ci sono alcuni animaletti, ci sono altri guerrieri, e partono per una spedizione cercando di contrastare, insomma, il ritorno delle essenze demoniache, e allo stesso tempo mettendo fine alle diatribe tra le popolazioni di Kumatra. Quindi questa è in soldoni la storia. Non sono andato oltre perché poi rischio di spoilerare.
No, ma fai bene a fermarti.
Giusto evitare spoiler.
Date, è recentissimo. Però se siete stati amanti di Mulan, di tutti questi film legati al mondo orientale, sicuramente è un film che fa per voi. E poi ci sono i draghi.
Ci sono i draghi. Esatto, basta questo.
Bastava così.
Rodriguez, donne che odiano le donne, qui su Radio Bla Bla Network, le 10:55. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nerd Point. No, sto scherzando, siamo arrivati alla fine della prima ora, ne manca ancora un'altra, quindi rimanete con noi. E nella prossima ora parleremo di una serie TV che sto seguendo con particolare interesse, a cui mi sono avvicinato per il fatto che se ne parlava tanto, soprattutto in relazione al protagonista, che è Bryan Cranston, il nostro amatissimo Walter White di Breaking Bad.
Amatissimo, for per te.
Walter White per te.
Chiunque abbia visto Breaking Bad si è affezionato a questo personaggio.
Io mi sono
anche
affezionato,
se probabilmente non è il preferito della serie.
No,
non è il mio preferito della serie. Il mio preferito della serie, lo sapete,
è la mosca.
È Jesse Pinkman.
No, però... aspetta, io preferisco Walter White a Jesse Pinkman.
Capito, tu, questi sono i tuoi gusti. Quello che sto dicendo io è che comunque Walter White è un'icona di Breaking Bad e ci siamo affezionati comunque al suo personaggio.
È il protagonista, banalmente.
Mi sono affezionato a lui, quando faceva il padre di Malcolm.
Ah, quindi un altro prodotto ancora.
Sì, sì.
Ma scusa, non dovevi finire di Raya? Perché stiamo parlando di Malcolm?
No, di Raya io adesso non posso andare
quello
oltre.
Quello che c'era
fare...
da dire...
Non posso... no, però
altrimenti
adesso...
dovremmo dire che la protagonista muore, questo non vogliamo dire.
No, scusa, ma...
Esatto, faremo un sacco...
Chiediamo scusa a tutti i nostri ascoltatori.
Il problema è che muore davvero... No.
Allora, essendo un film della Disney non lo credo possibile, non avendolo visto...
Se dovesse succedere veramente chiedo scusa, non era mia intenzione.
Beh, adesso non sarebbe però la prima volta dove un personaggio in un film Disney comunque muore.
Protagonista.
Adesso non mi viene...
Ci penso un attimo così, il protagonista non mi viene in
allora,
mente.
Allora, lasciamo aperta questa...
Anzi, facciamo una cosa. Se viene in mente uno dei classici Disney o dei film Disney in cui muore il personaggio protagonista, fatecelo sapere al 339 8420 154. Ci pensiamo anche
ci sono
adesso.
Belle botte tipo la morte
la della Bambi,
sì, ma anche
però...
il padre di Simba, cioè...
sì, ok, ma cioè... stiamo parlando del protagonista, no? Cioè, non è che la sirenetta muore.
L'ho visto, no, è vero, non muore.
Cioè,
non muore.
O la Bella e la Bestia mica muoiono alla fine, non muoiono male, sono film per bambini.
Biancaneve muore, poi però
all'inizio.
Biancaneve muore,
poi all'inizio.
Ma anche il protagonista di Soul muore.
È vero. È vero.
Ma cosa c'entra, scusa? Senza la sua morte non si avrebbe il film.
Però muore.
Fateci sapere.
Allora, Roby, dai, annuncia la canzone che la stavi aspettando.
Imagine Dragons, Follow You.
9 minuti dopo le 11 di nuovo in diretta con Nerdpoint qui su Radio BlaBla Network. Siamo ripartiti con una canzone molto movimentata, DJ dei Litio, molto molto bella. Siamo ripartiti, ci sono io, Matteo Storti, c'è Roberto Pacifico e c'è Riccardo Bonaiti. Cambiando l'ordine dei componenti del Nerd Team, il Nerd Team non cambia.
Esatto, siamo sempre noi tre. Non so se questa cosa fa piacere ai nostri ascoltatori, speriamo di sì.
Mandiamo un saluto a tutti gli appassionati,
un
insegnanti,
caro saluto.
Agli appassionati, gli esperti, insegnanti di matematica, perché oggi la stiamo tirando in ballo.
Ma
quindi...
scusa,
appena...
tu odiavi la tua insegnante di matematica del liceo.
Sì, la odiavo, cioè non è che la odiavo, lei che odiava me.
Ah, vedi, siamo prevenuti nei confronti di...
Non si spiegava come mai potessi avere 9 all'orale e 3 allo scritto, quindi non sapevo cosa fare.
Io ti giuro, questa cosa non riuscivo a spiegarmi come avevo 3 all'orale e 3 allo scritto.
Ma assurdo, visto? Ma è inspiegabile.
Siamo legati da tante cose noi membri del Nerd Team. Allora, vi ricordo un attimo i nostri contatti, no? WhatsApp 339 8420 154, i social Facebook, Instagram, Twitter oppure il device Alexa.
Tra l'altro è arrivato un messaggio.
Tra l'altro è arrivato un messaggio, quindi ricordare i messaggi, i contatti fa sempre bene. Ci scrive Dario da Milano, che ci dice: effettivamente, parlando in tema di personaggi che muoiono, in Rogue One...
Adesso però diciamo come finisce Rogue One.
Sì, ma Rogue One è un film di ormai di quattro anni fa.
Diciamo, sono parecchi anni ormai. Diciamo che quando è partito il film, quando ho visto che erano tutti personaggi nuovi, ho detto alla fine moriranno tutti. E infatti muoiono tutti. Però
l'ha detto Teo.
Noi stavamo parlando, giustamente lui ha detto, è un prodotto della Disney, perché Guerre Stellari appartiene alla Disney. Noi parlavamo
classici Disney.
Rogue One dice tecnicamente
sì, ha ragione, noi parlavamo però di quelli d'animazione per bambini.
Ah, ok, d'animazione.
Guerre Stellari ci sta il discorso che
però,
è anche per bambini.
Con The Mandalorian è diventato anche per bambini. Con Baby Yoda.
Sì, sicuramente. Però Rogue One, tra tutti i prodotti di Guerre Stellari, è forse il più adulto.
Bisognerebbe, secondo me, cercare di scovare quel cartone animato in cui i protagonisti sono due e ne muore uno dei due. Adesso ci penso un po', perché secondo me c'è. Adesso in questa ora qui
l'obiettivo
è trovare...
No, l'obiettivo è andare avanti col programma, non è che adesso tu fai un'ora che pensi ai fatti tuoi.
Però potrebbe essere un'idea. Voi parlate, io mi metto qui a pensare... Io penso tanto, sono uno che pensa.
Allora, potresti fare così, mentre noi parliamo, potresti curare la pagina Instagram di Nerdpoint per vedere se i nostri ascoltatori ci scrivono anche lì, magari tu fai un sondaggio volante e vediamo se arrivano messaggi. Intanto c'è Addicted, canzone nuova, Georgia Smith.
Georgia Smith con Addicted, primo sabato da 2 mesi a questa parte.
Che cosa succede?
In cui ieri non abbiamo visto WandaVision.
Beh, ecco, infatti Ieri... sarei accorto che su Disney Plus è arrivato altri due, insieme sì. ai due di settimana scorsa, episodi di Marvel Legends per presentare i personaggi che faranno la loro comparsa poi venerdì prossimo in The Falcon and the Winter Soldier.
È vero,
ma non
però...
sono affatto male questi Legends.
No, no, durano
sono pillole,
poco,
pillole
esatto,
Marvel.
Esatto, durano pillole, un po' di collage dei vari film però, in cui compaiono.
Però aspettate, ineditamente, io ho visto, ne ho visto uno a caso, proprio pick random, quello su Wanda. Ce n'è uno su Wanda, no?
Sì, è uscito a gennaio. Io ho visto quelli due che sono Wanda, quello su Wanda e quello su Visione.
Li ho visti tutti, li ho visti.
Però mi sembrava più una celebrazione.
Esatto, è quello.
Sì, una celebrazione. Il problema è che adesso ti presentano anche Zemo, il barone Zemo, e quindi...
Ma stai scherzando?
E quindi lui, quella non può essere una celebrazione.
Allora basta, cioè in diretta a sapere queste cose. Aspetta che mi siedo, perché...
C'è proprio quello su di lui, 4 minuti dura... Però ti fa rivedere tutte le ispezioni dei film dove compare, quello che fa.
E ieri c'era un po' questa sensazione di vuoto a non avere l'episodio di WandaVision. Entro su Twitter, ieri mattina, vedo tra le tendenze l'hashtag WandaVision. Faccio, calma. Non è che c'è un episodio nuovo. In realtà tutti si stavano lamentando. Stavano piangendo, stavano manifestando la propria malinconia per il fatto che la serie era finita.
C'era anche il dietro le quinte, è arrivato ieri il dietro le quinte di WandaVision.
Sì, però dietro le quinte è un po' l'amaro in bocca.
Non è che sei andato a disturbare Elizabeth Olsen e ti sei fatto bloccare su Twitter.
No, non mi permetterei mai.
Magari l'hai scritto che tu hai rapito i suoi figli.
Che non possiamo dire chi sono, perché no, forse ormai siamo ancora in area spoiler. Però vabbè.
Sì, siamo in area
spoiler.
Allora
facciamo così. Da settimana prossima, quando inizierà Falcon and Winter Soldier, noi potremo parlare tranquillamente di WandaVision e dire che Wanda muore alla fine della...
Vi faccio una domanda caldissima: chi preferite tra Falcon e Winter Soldier?
È una domanda tosta, perché a me stanno un po' sulle entrambi.
Ah sì?
Io quindi ti dico che preferisco il soldato d'inverno.
Anch'io, Winter Soldier.
Ma io volevo dire Falcon. Dico Falcon, ma così sembra che voi lo diciate solo perché lui è di colore. No. Non volevo dirlo, ma sembra che sia perché è di colore.
Fiamme negli occhi, coma cose su Radio Blabla Network. Sono le 11:20. Se volete, posso iniziare a parlarvi di questa serie qui, che è Your Honor.
Ah, sì, giustamente.
Sì, aspetta che mi siedo, mi metto comodo un attimo.
Dunque,
Your Honor sta per... Dov'è che si vede Your Honor?
Allora, è presente su Sky Atlantic, quindi se avete Sky Atlantic potete usufruire di questa serie TV messa a disposizione, quindi anche per tutti coloro che hanno Now TV possono accedere a questo contenuto. Per il momento sono caricati su Now TV solamente 6 dei 10 episodi che compongono questa miniserie TV. Il protagonista è proprio Bryan Cranston, il nostro Walter White di Breaking Bad, che interpreta un ruolo... non simile, ma ha delle caratteristiche che ricordano un po' Heisenberg, Walter White, che dir si voglia. Nel senso che vi dico il pilota di questa trama, di questa serie TV, perché secondo me è un'idea interessante, originale, anche se penso che questa serie TV, che si chiama appunto Your Honor, Vostro Onore, sia un adattamento di una serie TV di un prodotto israeliano.
Un minuto per convincermi a guardarlo, il pilota.
Detto ciò, Bryan Cranston è un giudice ed è il padre di un ragazzo che è rimasto orfano perché ha perso la madre, quindi entrambi hanno perso la madre, e nel giorno dell'anniversario della scomparsa della madre, il figlio, mentre torna dal posto in cui è andato a far visita alla tomba della madre, ha appoggiato i fiori dove la madre è sepolta, nel ritornare viene accolto da un attacco d'asma e fa un incidente d'auto. In questo incidente d'auto viene coinvolto e resta ucciso il figlio di uno dei boss più pericolosi della città. Quindi il figlio di Bryan Cranston scappa, non si ferma a soccorrere il morto, e il nostro giudice, che fino a quel momento è stato presentato come un esempio di correttezza tutto d'un pezzo, si troverà a dover coprire quello che ha fatto il figlio in, con grandissima astuzia, quindi viene fuori una sua performance molto positiva. Tra le altre cose, lui è stato nominato come possibile vincitore degli Emmy Awards 2021, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, e quindi la trama ruota un po' su questo boss mafioso che cerca vendetta, cerca di cercare l'assassino del figlio, e lui che tenta di coprirne le tracce.
Era Doorbell di Matilde G, che abbiamo avuto tra l'altro la fortuna di avere come ospite
telefonica. Perché lei è a Singapore lunedì scorso.
Molto simpatica, soprattutto
Francesca, Francesca Vivalda,
accento romano, no? Che, vabbè,
aveva un accento pazzesco, perché tu vai a chiamare a Singapore e c'è questa qua che parla quindi era stato bellissimo ascoltarla.
È stato bello. Allora, c'è da dire che personalmente ci stai convincendo, cioè, Brian Carson qui fa il giudice, però qui ha fatto proprio una ringa degna di un avvocato nel descriverci l'episodio pilota.
No, perché giustamente, conoscendo i processi e conoscendo quindi il dietro le quinte, sì, sa come nascondere le colpe del figlio.
Esatto,
no?
Esatto.
Sì, sì, questo è veramente molto avanti. Pensa proprio, almeno per il momento sembra pensare proprio a tutto. Gli episodi sono 10, appunto, io ho visto solamente i primi 3 episodi, e è bello vedere come ragiona. È bello vedere anche che il figlio comunque si sente in colpa. Il figlio vorrebbe, da un certo punto di vista, costituirsi, magari non ha il coraggio, ma probabilmente con l'aiuto del padre riuscirebbe a superare questo ostacolo.
Ma
lui, che sembrava così essere all'inizio una persona che segue alla lettera la legge, nel momento in cui si tratta di rinunciare anche al figlio dopo aver perso la moglie, è disposto veramente a qualsiasi cosa.
No, però Ricky, aspetta un attimo, io voglio capire una cosa. Ma Brian Cranston decide di coprire il figlio per evitare che venga ucciso dal boss della mafia o per evitargli il carcere? Cos'è che vuole evitare?
Allora, soprattutto all'inizio lui è lì che è un po' titubante, nel senso che dice vorrebbe farsi aiutare da qualche collega avvocato, da qualche poliziotto. Nel momento in cui si reca in commissariato e scopre che la persona uccisa dal figlio è il figlio di un boss, a quel punto cambia tutto. Lui esce dal commissariato senza parlare con nessuno, va a casa e dice al figlio: ma tu lo sai chi hai ammazzato? Probabilmente anche mandare in carcere il figlio sarebbe una condanna a morte, perché in carcere
sappiamo
come funziona
film e serie TV.
Quindi in carcere poi al posto suo ci finisce un'altra persona, proprio perché viene messa in atto una sorta di macchinazione degli eventi, di come sono svolti. E quindi io vi invito a recuperare questa serie televisiva. Poi magari quando la terminerò, spero che di non metterci più di 2 settimane, vi darò un giudizio finale complessivo sulla serie televisiva.
Anche perché immagino che appena viene a sapere del fatto il boss della mafia, lui subito voglia sapere chi è stato per eliminarlo.
Sì, 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 con tutti... anche lui utilizza metodi più non leciti che leciti, chiaramente. E tra l'altro non solo il padre, c'è in carcere che sta finendo di scontare una pena, il carcere in cui verrà mandato quello che viene colpevolizzato per l'assassinio, c'è il fratello c'è l'altro figlio del boss.
Ah, attenzione, quindi.
Esatto, poi c'è la madre che da diverse mazzette in giro per arrivare, ok? Quindi ci sono tutte queste dinamiche un po' da gangster, da mafiosi che entrano in gioco.
Quindi un bel ginepraio, si è cacciato in un bel ginepraio, esatto, deve risolvere tutto Brian Cranston come al solito.
Non è la prima volta.
Esatto.
Niente di nuovo, però
niente di nuovo
la
per
novità
lui.
Però, esatto.
E forse per questo che l'hanno scelto come attore,
sì, esatto,
vero?
Esatto, secondo me ricorda un po'.
Le 11.34, siamo sempre qui con voi e per voi, Nerd Team.
Con voi,
sì. Siamo qui per intrattenervi, siamo qui per ricordarvi i nostri contatti, sono 339-8420154 su WhatsApp oppure sui nostri social Facebook, Instagram, Twitter o Alexa. A tal proposito, qui un messaggio fresco da parte di un neoascoltatore che si chiama Denis, che ci scrive: vi ascolto da poco e mi chiedevo se avete già parlato della serie TV Hunters. Allora io ce l'ho presa.
Ci manca però.
Ne ha parlato Roby un annetto fa. È quella di Amazon Prime con Al Pacino.
Bravissimo, bravissimo.
Sì, ma l'avevamo presentata.
L'abbiamo presentata perché io avevo visto il pilota. E vabbè, il problema, il discorso è che quando c'è Al Pacino uno è un attimo fuori da...
Va fuori da ogni logica.
Va fuori da ogni logica, per cui senza essere di parte era la serie TV dove Al Pacino dava la caccia assieme a una squadra ai nazisti. Cioè ai nazisti, a quelli che si erano rifugiati...
In Argentina?
Sì, nei vari angoli del mondo, dopo la... quelli che erano scappati al processo di Norimberga.
Esatto, sì sì.
Diciamola così. E sì, era una serie che secondo me aveva del potenziale, a un certo punto diventa un po'... probabilmente esce un po' dai canoni del realismo, ci sta, però era una serie TV che secondo me si faceva comunque guardare. Tra l'altro c'erano nate anche delle polemiche sterili, per carità, sul discorso dell'altezza di Al Pacino, no? Per cui si gli avevano detto...
Perché viene alzato nella serie.
Sì, soprattutto nella serie in realtà doveva essere un po' più alto, no? In realtà poi c'era... sono scappate le immagini di repertorio, questa è una curiosità, dal set di The Irishman.
Sì.
Perché leggevo che Al Pacino è alto 1,70 m, però De Niro è alto 1,75 m, solo che il personaggio di De Niro doveva essere 25 centimetri più alto di Al Pacino, perché era un gorilla.
Sì.
E la sua guardia del corpo di Jimmy Hoffa. E allora c'è questa scena di loro che passeggiano e c'è De Niro che ha queste scarpe normali, ma che hanno tipo 25 centimetri di zeppa. Solo che sono scarpe tipo da galà, no? Non sono zeppe così. E allora fa ridere vedere loro che passeggiano così.
Questo
era un discorso sulle altezze. Mi ricordo che c'era stata questa polemica anche per quanto riguarda Hunters e Al Pacino. Però sì, per ritornare al messaggio di Dennis, sicuramente ne abbiamo parlato, ma magari approfondiremo per capire come poi si è evoluta la stagione, ecco, di Hunters.
Soprattutto quando ci ricapiterà di fare di nuovo la panoramica su Al Pacino, o quando tratteremo quegli argomenti.
Esatto, esatto.
Bracco e Jake La Furia con Popolari, ve li ascoltate ancora i Dogo, ragazzi?
Sì, sì, è sempre un piacere andare a riascoltare i Dogo, perché lo dice Jake, che ancora si pompano i Dogo.
Esatto, io ancora li ascolto ogni tanto su Spotify, Back in the Days, e si va a riprendere
Anche
Penna Capitale, Vile Denaro.
Hai citato Spotify, il servizio di streaming, dove c'è il grossissimo problema che le canzoni che sono uscite più di 10 anni fa devono essere rieditate, rimasterizzate, perché non sono registrate con una qualità sufficientemente elevata per Spotify, si sentono male.
È vero, ma a proposito di Club Dogo, proprio in occasione del 10° anno, così di qualche anniversario, Don Joe aveva proprio rifatto Vile Denaro, quindi dei vari dischi. Quello, per esempio, è Reedit, è presente su Spotify. Comunque, so che Roby aveva un ultimo argomento per la giornata di oggi.
Le carte, abbiamo detto che si giocava a carte.
Abbiamo detto che si giocava a carte, ma in realtà non ho
capito. I giochi di ruolo.
I vampiri.
Sì, carte e giochi di ruolo, sì sì. Abbiamo, diciamo che in questo periodo va anche per la maggiore un po' il discorso. Per gli ultimi anni c'è stata un attimo questa diffusione del tema dei vampiresco, insomma. C'è stato il primo periodo degli zombie, poi quello dei vampiri, poi
i licantropi,
esatto. Allora nasce tutto nel 1991 da questo gioco di ruolo GDR, che dir si voglia. Lo ricordiamo, sono quei giochi dove una persona dotata di fantasia e di dialettica fa il ruolo del master, ha un gruppo di narratore, quindi ha un gruppo di persone che interpretano dei personaggi, e loro sono personaggi di una storia, e a seconda delle scelte che fanno c'è l'evoluzione, appunto, del canovaccio della storia. Vampire di Masquerade è un gioco di ruolo che è nato nel 91, ma è stato insignito del premio come miglior regolamento per un gioco di ruolo, e da quel momento è stato uno dei capisaldi del genere, ed è stato riproposto poi nel corso degli anni.
È stato riproposto anche in varie piattaforme, ricordo anche un gioco per PC.
Esatto, esatto, anche in varie salse. La tematica è essenzialmente quella dello scontro di sette, no? Sette di vampiri. C'è quella più dogmatica legata all'Inquisizione, ci sono quelle un po' più moderne legate ai movimenti anarchici, che coniugano anche questi aspetti, e si fanno essenzialmente la lotta per il dominio o di ambientazioni noir, dark, gotiche, molto tenebrose, o addirittura in salsa moderna, cyberpunk, ecco, se vogliamo.
Sì, sì.
Ed è qui che trae ambientazione molti dei giochi del franchising, di cui a breve
ci spieghi e ci parli.
Esatto. Adrenalina Zenith featuring Florida o Florida. Siamo nelle fasi finali, nel rush finale di puntata. Non abbiamo ancora finito perché
abbiamo
in ballo,
abbiamo ancora un quarto d'ora e tu ci devi ancora raccontare perché stiamo parlando di Vampire.
Io ho tirato in ballo la lore di Vampire The Masquerade non tanto per parlarvi del GDR, ma per parlarvi di uno dei giochi del franchising che è uscito questo mese, che si chiama Vampire, appunto, Vendetta. È un gioco di carte competitivo dove i giocatori devono essenzialmente dominare sui vari distretti, sui vari quartieri di questa città moderna, perché ricordiamo che l'ambientazione si dipana nell'arco di millenni, quella dei vampiri, essendo...
Sì, fino ai giorni nostri,
esatto,
sì.
Esatto, ci sono ben 11 fazioni caratterizzate in maniera molto varia, molto bene, molto versatile, appunto tra dagli anarchici ai Lycan, a quelli appunto legati più all'Inquisizione, quelli portatore di valore, diciamo, più fondamentalisti, ecco, diciamola così, e si snoda su tre turni durante il quale, appunto, noi piazzeremo le carte dei nostri vampiri sulle parti in cui vogliamo conquistare della città, e vinciamo anche a seconda del numero di vittime che ci facciamo e anche di vampiri che altri vampiri che riusciamo a catturare. Perché poi a un certo punto...
Ma quindi
noi...
ci sono anche i civili che possono essere trasformati in vampiri.
Sì, perché noi a un certo punto perderemo del sangue, sì. Sangue che ci servirà per rivitalizzarci ed essere ben presenti, più forti nei turni successivi. E come viene fatto? Viene fatto o decidendo di cibarsi, di succhiare il sangue dalle vittime, ma mantenendole in vita, o se no addirittura se sei in frenzy te le mangi, le divori. Quella vittima non è più tuo serbatoio per fare scorta di sangue perché è stata uccisa, però tu ti sei, diciamo, ringalluzzito. Uno dei temi principali di questo gioco e anche della lore è quello di diablerie. È molto interessante perché la forza di un vampiro si misura a seconda di quanto era forte il suo primo antenato.
Sì.
Più è forte il primo antenato, più è possibilità che la trasmissione di sangue sia a carica molto elevata. Se invece non è forte il tuo antenato, devi cercare di diventare forte come gli altri assumendo il sangue di altri vampiri. Però è considerato come una sorta di cannibalismo,
sì.
Perché vampiro non mangia altro vampiro, e si chiama diablerie, che è un'azione che viene ripudiata anche in ambito di vampiri, che però in questo gioco alla bisogna si può fare. Si può fare, però ne pagheremo le spese a fine partita, perché più diablerie avremo inanellato e più punti vittoria ci verranno sottratti.
Come la resurrezione in Sekiro.
Come la resurrezione,
esatto,
in Sekiro,
è
esatto.
Punitivo, è un gioco punitivo.
Bravissimo, niente è gratis purtroppo questo mondo.
Blue Labbits, Ghetto Boy, era Blue You Way de Laila, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Prima di proseguire con il gioco che ci stava presentando Roberto Pacifico, c'è un messaggio.
Sì, abbiamo un messaggio da un ascoltatore che si firma Ricky P, quindi un tuo omonimo, Ricky.
Non so, ma lui è Ricky B.
No, Ricky B, esatto, o Ricky 7, insomma.
Esatto.
No, ci dice, vi ringrazio, io fin da quando ero piccolo giocavo al GDR Vampire e mi avete rimandato, diciamo, i tempi in cui ci giocavo. Era il 1991, quindi probabilmente no, sono state fatte altre edizioni. Vabbè, ti ringraziamo,
tantissime,
Ricky.
Poi tantissime, sì. Piattaforme, come dicevamo. Io ricordavo ad esempio il gioco per PC,
esatto,
dei primi anni 2000.
Esatto, esatto. È stato molto interessante. In realtà, allora, questo è il gioco che io ho avuto la fortuna di provare, seppur in maniera, diciamo, virtuale su tabletop, però, diciamo, è stata comunque un'esperienza edificante, anche se alla fine consiglio però di essere vis-à-vis, insomma, quando lo si gioca. Detto ciò, so che è uscito anche molto recentemente, dico 2 settimane fa, un altro gioco del brand che si chiama Vampire Heritage, con questa scatola che è completamente, il packaging è completamente blindato, cioè non si capisce nulla di quello che c'è dentro.
Ci vuole la serratura per il lucchetto, cos'è,
sì,
che
no,
c'è?
No, proprio,
ci vuole la chiave.
È proprio a tinta unita, non si capisce né il regolamento né cosa c'è dentro, perché è un legacy.
Ah,
è, un,
okay.
È un legacy dove essenzialmente è una campagna di 15-20 scenari dove ognuno impersonerà una casata vampiresca, un po' quello che era capitato di giocare, se ti ricordi, Matteo, quello legato al dilemma del re.
Sì, sì, è
fatto.
Molto belli quel genere di giochi. Visto che hai detto che sono tante case, c'è la possibilità di fare la fazione di Blade o Blade non c'entra niente?
Allora, Blade purtroppo non c'entra niente e non mi viene nemmeno in mente una fazione che possa richiamarlo.
No, anche perché poi Blade è diurno,
esatto,
uccide i vampiri, no, non c'entrerebbe,
esatto,
niente.
Però insomma ci sono un po' gli aristocratici, ci sono quelli con la puzza sotto al naso, ci sono appunto gli anarchici, ci sono quelli, i violenti, ci sono tutte le varie forme sette vampiresche che possono essere impersonate. Cioè, c'è proprio l'imbarazzo della scelta, perché sono tantissime. Tra l'altro ogni clan è contestualizzato in maniera del tutto a sé stante, con una lore comunque basata sempre su un prodotto di supporto che è il gioco di ruolo. Di conseguenza la differenziazione è assicurata, e anche la rigiocabilità, tranne il Legacy, che purtroppo quando si spaccano le componenti non può essere più rigiocato.
Però è molto lungo, non è che uno gioca un'ora finita.
È molto lungo, sono tantissime sessioni e hai voglia di giocare.
E sarà dura arrivare alla fine, mi sa.
Esatto.
Un debole per Franco 126, questa era la sua Nessun Perché qui su Radio Blabla Network. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nerd Point. Sulla prossima puntata, quello che vi possiamo anticipare o spoilerare, diciamo che c'è una certezza: parleremo di Falcon and the Winter Soldier. Ah, tra i vari argomenti che avremo.
È già così.
Anche venerdì ci sarà il pilota e noi ne parleremo.
Venerdì c'è il primo episodio, saranno solo 6 gli episodi, se hai capito questo.
Esatto.
Dureranno un pochettino di più di WandaVision, perché si supererà sempre abbondantemente la mezz'ora, da quello che ho capito io. Però noi ne dobbiamo parlare, cioè abbiamo proprio bisogno. E tra l'altro, attenzione, perché molto probabilmente a maggio arriverà davvero nei cinema il film di Black Widow.
Il problema è che saranno i cinema, il film arriverà in cinema.
Sì, sì. No,
il problema è che i cinema saranno chiusi.
I cinema americani saranno aperti, potranno distribuirlo, in Italia invece noi ci attacchiamo.
Vabbè,
perché...
ma lo vedete a casa mia.
No, ma tu hai un cinema che può comprare la pellicola e trasmetterlo.
Ci lavoriamo su
Robby Production.
No, siccome abbiamo sempre detto che è ricco lui, no? Non sapevamo avesse anche un cinema di proprietà.
Potremmo rifarlo con attori, non insomma, scelti da noi. Tanto a un certo punto, cioè, ormai sono passati 2 anni, ragazzi, cosa vogliamo fare? O lo si vede o lo si vede.
Per forza, perché questa fase 4 dei Marvel, tra un po' arriva la quarta ondata, fase 4.
No, ma soprattutto è già iniziata, eh? È già iniziata,
esatto,
con WandaVision, e non vediamo l'ora di vedere il film di Doctor Strange, che riprenderà proprio da lì, da quel punto.
Se blocca tutto, però blocca tutta la catena.
Cioè, l'importante è che, quello che auspico è che c'erano delle scadenze dei vari film, comunque vengono rispettati. Ok, sì, i primi sono stati rimandati, però spero che poi non vengano rimandati a catena.
No, ma da questo momento
altri,
in poi,
dai, su.
Per come sta andando anche la campagna vaccinale in America, sicuramente non rimanderanno più l'uscita dei film. Il problema è nostro, perché non sappiamo in Europa quando potranno riaprire i cinema.
Potevano girare i film in Wakanda, che lì il virus non è arrivato.
Ma in Wakanda credo che avessero il vaccino prima ancora che arrivasse il Covid,
sì,
perché sono 100 anni avanti rispetto alla comunità contemporanea. Bisogna trovarlo il Wakanda, perché si nasconde.
Esatto.
Non vuole che il mondo esterno entri in Wakanda, non vogliono condividere le loro scoperte. Però vabbè, lo sappiamo, è fatto così. Comunque siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Nerd Point. Grazie ragazzi, noi torniamo sabato prossimo, sempre dalle 10 a mezzogiorno, con tante altre notizie. Grazie Roberto Pacifico.
Grazie a voi.
Grazie Riccardo Bonatti.
Grazie a te Matteo.
E anche da Matteo Storti è tutto. Noi ci risentiamo sabato prossimo, poi nel corso della settimana ci sono di nuovo io. Adesso ci sono le notizie e subito dopo il basket. Quindi non andate via, perché si parla di Eurolega. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerd Point?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerd Point.